when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Never stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going on.
Fermati, stai ascoltando Controradio.
Quando viene la sera,
Quando vien la sera con Sania Lucic.
E con queste feste in mezzo, insomma, quando ci sono appunto le giornate libere, uno non sa più che giorno è. Così io tutto il giorno oggi sono convinta che fosse domenica, invece è lunedì, e quindi dico no, domani lunedì quando farò, e invece no, invece già è lunedì passato, insomma, quasi, perché sono le 20:31 minuto quando viene la sera che va in onda da lunedì al venerdì, ed eccoci qua appunto puntualissimi per iniziare un'altra puntata fino alle 22:30 qua su Controradio 93,6, 98,9, in DAB, insomma, online, sull'app, eccetera, eccetera. Questo lo sapete sicuramente molto bene. Questi cali di temperatura, bruschi, perché non è che mi può dal 28 gradi tipo scendere a queste temperature qua. Uno dice, vabbè, non è che è andato a meno 3 gradi, però si sente, insomma. Per cui, no, chi se ne occupa del tempo, per favore, non si fanno questi scherzi, anche se no, devo controllare ancora il meteo, perché sono abituata che cambia praticamente, non dico di ora in ora, però più o meno siamo lì. Io sono Sania Lucic, voi chi siete? 342 810 411.
I'm
Netflix, così si intitola questa band dall'album Rhythm and Hymns. Era il 2007, loro hanno cercato appunto con questo brano che si intitola Living Darfur a ricordarci il conflitto del Darfur iniziato nel 2003 e poi si contano le vittime tra 50.000 a 450.000. Questi sono i dati, quindi non ci sono dati certi, insomma ci sono le guerre che hanno portato via tantissime vite umane e noi pare che ogni tanto ci scordiamo oppure diamo l'importanza solo a certi conflitti. Non ci dovrebbero essere conflitti, questo è assolutamente una cosa certa, ma comunque che ci sono i conflitti di serie A e di serie B, purtroppo questo lo abbiamo capito. Sono le 20:37 minuti, oggi è lunedì dell'angelo, quindi Pasquetta, e io non ho mai fatto, ve lo dico, in tutti questi anni, sono più di 20 anni che vivo in Italia, non ho mai fatto una grigliata per la Pasquetta, o forse chissà e non me lo ricordo più. E invece voi fatemelo sapere se l'avete fatta oggi oppure cosa avete fatto. 342 810 411. Io oggi così, ma proprio mi ero dimenticata che è Pasquetta, ho fatto due passi, mi sono detta andiamo al ristorante, no? Bene, per la prima volta in vita mia penso di aver aspettato più di un'ora, mezz'ora che qualcuno si accorgesse che ci siamo seduti, altra mezz'ora e forse di più per avere una portata, c'era tantissima gente, veramente impressionante.
Io sono l'altro, sono quello che spaventa, sono quello che ti dorme nella stanza accanto. Io sono l'altro, puoi trovarmi nello specchio, la tua immagine riflessa, il contrario di te stesso. Io sono l'altro, sono l'ombra del tuo corpo, sono l'ombra del tuo mondo, quello che fai lavoro sporco al tuo posto. Sono quello che ti anticipa al parcheggio e ti ritarda la partenza, il marito della donna di cui ti sei innamorato, sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato, quello che dorme sui cartoni alla stazione, sono il nero sul barcone, sono quello che ti sembra più sereno perché è nato fortunato o solo perché ha 20 anni in meno, quelli che vedi sono solo i miei vestiti. Adesso facci un giro e poi mi dici, e poi io sono il velo che copre il viso delle donne, ogni scelta o posizione che non si comprende. Io sono l'altro, quello che il tuo stesso mare lo vede dalla riva opposta. Io sono tuo fratello, quello bello. Sono il chirurgo che ti opera domani, quello che guida mentre dormi, quello che urla come un pazzo e ti sta seduto accanto, il donatore che aspettavi per il tuo trapianto. Sono il padre.
sta in classe con tuo figlio, direttore della banca dove hai domandato un figo, quello che è stato condannato, il presidente del consiglio. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti, adesso vacci a fare un giro e poi mi dici, e poi mi dici, e poi mi dici, mi dici, e poi mi dici.
Niccolò Fabi con Io sono l'altro, qua su Controradio alle 20:41 minuti. Nel 1982 è stato dichiarato, diciamo, il 18 aprile come la giornata internazionale dei monumenti e dei siti. L'UNESCO l'ha approvato l'anno successivo durante la sua 22esima conferenza generale e da allora il 18 aprile è stato un giorno per celebrare e promuovere il patrimonio culturale. Qua in Italia ne abbiamo veramente tantissimi siti, insomma, i posti, località davvero meravigliose, che forse proprio oggi alla giornata di Pasquetta molti di voi sono andati a visitare. Insomma, se faccio un giro su Facebook vi vedo dovunque, ma veramente dovunque in questo momento, in tutti i posti tranne a casa, ed è giusto che sia così. Spero di accompagnarvi in qualche modo durante il vostro viaggio. Magari in questo momento state andando proprio a casa perché siete stati via, oppure state andando da qualche parte. Tutto può essere, per cui io sono qua fino alle 22:30 minuti e vi aspetto se avete voglia di chiacchierare con me via WhatsApp.
Of planet Earth, don't get caught in the head. Ghosts drive to distraction. The flash is just that. There's something behind these walls, something under the sheet. I stay.
Could be.
Giappone ma anche in Germania i tombini sono delle vere e proprie opere d'arte, come quelli di Berlino, che ricordano ai suoi cittadini e ai tanti turisti che si recano nella capitale tedesca la bellezza dei suoi luoghi di interesse: la torre della televisione di Alexanderplatz, la porta di Brandeburgo e i Reichstag e così via. Questi tombini sono stati progettati dal famoso designer Markus Bosch, incaricato di abbellire gli accessori urbani di Berlino, che dotò l'odierna capitale della Germania di elaboratissimi tombini che ritraevano alcune sue attrazioni, ma anche i suoi quartieri come Kreuzberg e Friedrichshain, qualcosa così, non parlo il tedesco, quindi qualche letterina mi è sfuggita, poi Neukölln e i loro simboli, appunto simboli di queste città, primo tra tutti l'orso. Il suo lavoro è diventato la fonte di ispirazione di una giovane artista di Porto trasferita a Berlino, che ha deciso di stampare t-shirt e borse di tela con questi motivi, valorizzando l'arte urbana, un'arte che ci circonda nel quotidiano e che nelle strade, tra i lamponi, sui tombini, come lei stessa sostiene. Questo progetto sperimentale consiste nel scegliere l'elemento decorativo da riprodurre, ricoprirlo con una vernice per vestiti e pressarvi su il tessuto che avrà la stampa e ripulire in modo minuzioso il motivo che ha fatto da timbro. Questo è chiaramente essenziale per non vandalizzare l'arredo urbano. E c'è anche una foto, penso di Facebook appunto, dove si vede come lo fa effettivamente, come dei timbri, insomma, dei tombini sulle magliette. Quindi, partito dalla multietnica Berlino, il progetto è poi approdato anche in tanti altri paesi come in Ungheria, in Spagna, Portogallo, Svezia e anche nella nostra Italia, portando il suo modo dinamico di fare arte, utilizzando l'arte che ogni città possiede, al di là di musei, monumenti, palazzi e piazze sfarzose. Insomma, questo è appunto quello che succede nel mondo, ma abbiamo sentito anche da noi.
Why do birds suddenly appear every time you walk near? Just like me, stars fall out of the sky every time you walk by. Just like me, they long to be close to you. From the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled all the guys in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. So they sprinkle moon dust in your hair and gold, starlight in your eyes are blue. Then it is a while all the guys in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Yeah, just like me. Yeah.
quanto è romantico Paul Weller, che dice: ma come mai gli uccellini appaiono improvvisamente quando ti cammino vicino? Anche loro forse hanno bisogno di essere vicino a te, close to you, così si intitola questo pezzo che è uscito nel 2004 dall'album Studio 150. All'ospedale Niguardo di Milano il reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale si è riempito di allegria e di speranza per celebrare la Pasqua con i suoi piccolissimi pazienti che indossano per l'occasione dei tenerissimi cappellini e dudù da pulcino fatti a mano. Qui sono ospitati tanti bimbi piuma, così i dottori chiamano i cuccioli nati prematuri, che monitorati dai medici combattono in modo coraggioso la loro battaglia. E per questo giorno di festa le volontarie dell'associazione Cuore di Maglia hanno pensato di realizzare all'uncinetto qualcosa di speciale per tutti loro. E così, accanto agli auguri di Pasqua, nel reparto sono arrivati dei coloratissimi cappellini e ovetti a volontà. Così, se andate magari sulla pagina Cuore di Maglia su Facebook vedrete appunto come sono vestiti questi delicatissimi pulcini, chiamiamoli così, visto che appunto hanno questi cappellini appunto, e loro stanno nelle loro incubatrici, nelle incubatrici della struttura, oltre alle braccia del personale medico e dei volontari di questa associazione Amici della Neonatologia dell'ospedale Niguarda Onlus. Ci sono tante associazioni di questo tipo nel nostro paese, insomma, e questo sicuramente ci rende orgogliosi perché ci sono tante persone veramente di cuore.
Si sveglia la città al ritmo sul volante, in coda dietro un tram e dalla radio il presidente: buongiorno a te, chi sei? Nascosto nei pensieri, in piedi dalle sei di oggi o dalle sei di ieri. C'è un conto alla rovescia per ogni settimana, confuso tra gli odori della metropolitana, a chi si sente a terra oppure sulla luna. Buongiorno, buona fortuna. Buongiorno, buona si ripassa gli assi da calare, svegliarsi a tacche alterne nella ZTL o alzarsi tra lenzuola sconosciute alla capelle. Caffè ristretto doppio, espresso americano, macchiato caldo e la gazzetta stretta nella mano. Le 10 sono passate, non ne ho fumata ancora neanche una. Buongiorno, buona fortuna. Buongiorno, buona fortuna. E tutte queste trame incrociate vorrei abbracciarle ad una. Di benzina, ho perso già le chiavi, sono le 9 di mattina, le analisi del sangue, c'è troppo da aspettare, l'ingorgo in tangenziale, il cartellino da votare, mollati da due giorni, cretini per amore, i figli a scuola o l'incubo del professore, formiche indaffarate, calcetto questa sera, contenti che un inverno si trasformi in primavera.
Loro si chiamano Perturbazione featuring Dente. Buongiorno, buona fortuna. Come scrive un ascoltatore, un'ascoltatrice, un immenso augurio di fortuna alle piume di Niguarda, ma di tutti gli ospedali, insomma, in Italia e in tutto il mondo, perché ce ne sono tanti, ma anche le persone che non sono proprio piume perché sono nate premature, ma magari in questo momento purtroppo sono in ospedale e non si sentono bene, perché in ospedale sicuramente appunto non sta lì perché si senta al massimo. Noi siamo qua anche per voi, per farvi un po' di compagnia se magari siete lì con le cuffie. Allora, noi tutti abbiamo un po' di fobie, dicono che non esiste una persona che non ha una fobia. Io forse, se ci devo proprio pensare, non mi piacciono certi ascensori, non tutti, però ci sono quelli che sembrano proprio ermeticamente chiusi, e lì già un po' di angoscia, insomma, mi viene, soprattutto se ci entrano troppe persone insieme. Ma questo succede ormai quasi, diciamo, mai, raramente davvero. Poi ci sono quelli che non vogliono stare in alto perché hanno paura, appunto gli vengono le vertigini, perché magari anche solo stando al primo piano si sentono così. Però comunque tutti ne abbiamo, come dicevo, una. Focus, in un recente articolo, ha voluto spiegare le 5 fobie più diffuse nel mondo. Al primo posto c'è ornitofobia, che in realtà è la paura di un animale. Ne soffre il 4% della popolazione mondiale. La sottocategoria più diffusa è aracnofobia, cioè la paura dei ragni. Nelle forme più gravi si ha paura perfino degli animali e insetti finti, quindi uno che vede un ragno finto non ce la fa, insomma, non riesce manco a stare vicino, figuriamoci a toccarlo, anche se sa che è di plastica o di gomma, insomma, che non gli faccia nulla. Al secondo posto c'è emofobia, cioè la paura del sangue, ne soffre il 3% della popolazione. Queste persone sono assolutamente terrorizzate dai prelievi, ma anche dal sangue in generale, tanto da svenire se lo vedono. Poi acrofobia è diffusa anche in questo caso nel 3% della popolazione, e acrofobici hanno paura dei luoghi alti, grattacieli, ruote panoramiche, tutti luoghi, insomma, che affacciano sul vuoto. Poi al quarto posto troviamo i talassofobici, che rappresentano il 2% della popolazione e sono quelle persone che hanno paura di immergersi in acqua. Non sono, insomma, tutti tipi da mare o da spiaggia, come possiamo vedere, ma ci sono le persone, per esempio, che amano andare al mare ma non amano acque profonde, quindi già se devono uscire appunto con la barca e sanno che lì, oltre che non si tocca, ma proprio è molto profondo, non gli piace. Al quinto posto ci sono le persone che soffrono di claustrofobia e che rappresentano circa il 2% della popolazione mondiale. Hanno paura dei luoghi chiusi come ascensori, stanze piccole e tutti quei luoghi poco spaziosi in cui si sentono soffocare. Allora, io qua non potrei entrarci, perché in realtà le stanze piccole, insomma, non è che mi fanno effetto, ma l'ascensore, per qualche strano motivo, sì. Fatemi sapere voi se eventualmente anche a voi capita appunto di soffrire di qualche fobia. 342 810 411. We'll be right back. quando i Nirvana hanno deciso di partecipare allo show MTV Unplugged il 18 novembre del 1993, Kurt Cobain ha fatto una lista delle canzoni che intendeva suonare in acustico sul palco del Sony Theater di New York davanti alle telecamere. Quindi nessuna hit dei Nirvana, un pezzo dall'album Bleach About a Girl che Kurt presenta dicendo: questo è il nostro primo singolo che nessuno conosce. È una serie di cover sorprendenti, tra le quali The Man Who Sold the World, che entra nella storia, perché il giorno prima dello show Kurt dice che non suonerà, poi si presenta sul palco e fa una delle performance davvero più intense e emozionanti di tutti gli anni 90, lasciando intravedere veramente la sua grandezza, la grandezza del suo talento e dei Nirvana, insomma, in quei 53 minuti straordinari. E grazie all'interpretazione dei Nirvana nell'MTV Unplugged in New York, pubblicato poi il primo novembre del 1994, numero uno in classifica in America e in Inghilterra, The Man Who Sold the World entra nell'immaginario di una nuova generazione. E David Bowie ha sempre attribuito a questo pezzo un significato quasi mistico. Lui la scrive nel 1970, quando è ancora un artista in cerca di se stesso. Si muove tra la musica e il teatro, cerca il suono definito che arriverà poi con la sua metamorfosi di Hunky Dory e Ziggy Stardust, e scrive il racconto misterioso e inquietante dell'uomo che ha venduto il mondo, influenzato anche dai studi sul buddismo. Rappresenta come ci si sente da giovani quando c'è una parte di te che non hai ancora imparato a cogliere, ha spiegato Bowie. C'è questa grande ricerca, il bisogno di scoprire chi sei veramente. E poi a proposito appunto di questa cover dei Nirvana, ha detto: è una interpretazione molto triste, ovviamente, perché è fortemente legata alla vita e alla morte di Kurt Cobain. Ricordo chiaramente il mio stato d'animo quando l'ho scritta, avevo 19 anni e, come succede, a quell'età ero in una fase mistica. È una canzone che ha assunto un doppio significato, rappresenta il momento in cui l'ho scritta, ma anche quello in cui Kurt l'ha cantata. Mantiene il suo valore mistico. Sono rimasto stupito e onorato quando ho saputo che gli piaceva la mia musica. Mi sarebbe piaciuto chiedergli i motivi per cui ha scelto questa canzone, ha scelto di cantare The Man Who Sold the World, e dirgli quanto mi era piaciuta la sua versione. Sarebbe stato bello lavorare con lui, ma anche solo parlargli mi avrebbe fatto molto piacere. Questo appunto disse David Bowie a proposito di questa versione dei Nirvana.
Just like Philadelphia, freedom means a lot to me. In between the place I've been and where I'm going, I can see America trying not to show her age, even though the winds of change keep on blowing. And I would lay your body down, rock your tears away, but it's much too late. Remember Philadelphia, when the world was young and warm, so in love and living for everything new. Take
a peace sign, take a bow. Though we may not know it now, things are never gonna be the same. Here on 7th Avenue, I tip my old top hat to you. I hope you find somebody who will love you like Philadelphia.
Fino ad oggi l'educazione motoria nelle scuole è stata insegnata da insegnanti non qualificati, quindi senza una formazione specifica. Il ministro dell'istruzione ha firmato nei giorni passati un decreto per l'introduzione della figura dell'insegnante esperto in educazione fisica. mi è andata un po' la voce. Per il prossimo anno scolastico, quindi 2022-2023, ne saranno assoldati circa 2.200 da distribuire in 25.000 classi coinvolte. Il ministro Bianchi ha commentato così la decisione presa. È un'importante novità attesa nel mondo della scuola che riguarda il benessere psicofisico e lo sviluppo dei nostri bambini e delle nostre bambine. Si parte con le quinte, poi il prossimo anno si andrà avanti con le quarte, un tassello che rientra nel percorso di costruzione di una nuova scuola che stiamo realizzando con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con le misure adottate in questi mesi, comprese quelle dell'ultima legge di bilancio. L'attività fisica è un elemento fondamentale nella formazione dei bambini, li aiuta a migliorare la loro forma fisica, li rende più attivi, stimolati e li educa alla disciplina. E quindi è corretto appunto che la materia venga insegnata da professionisti competenti. Io invece, che arrivo appunto dai Balcani, insomma, noi avevamo questa cosa qua 30 anni fa, veramente dal primo giorno di scuola, insomma. C'erano appunto davvero i professionisti che erano estremamente severi quando si faceva appunto educazione fisica. E quei tempi, insomma, belli. Com'è? Si stava meglio quando si stava peggio? Com'è che si dice? Che alla fine non è proprio così. 21 e 11 minuti, questo è Controradio.
Sembro Steve Hawking, viaggio sul beat, moonwalking, zero autoscazzo, levo l'occhio rosso, addosso il ghetto blaster più grosso che posso. Vinci, schignazzi, perditi, incazzi, è presente, chinazzi, sfix, sti cazzi, carico, scarico, mozzetti, mi ricarico, a volte sto al panico, a volte alzo il panico, rapido, in bilico, su un mondo malinconico, you Felipe T, sopra un filo funambolico, you can sink a rainbow, Greenpeace, selfie con lo smile, così grande che sembra un
sì. Mi chiedi come va, va tutto bene, se mi chiedi come va, va gonfia bene. Se mi chiedi come va, va da paura. Se mi chiedi di cambiare chi te sembra. Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfia bene. Se mi chiedi come va, va da paura. Se mi chiedi di cambiare chi te sembra.
Con lo stress, post laurea, tutti con lo stress, post trauma, coffee shop, se si legalizza, altro che la Cina, sai qui quanto schizza. Roma come Denver, Colorado, chiamami ridella, fumo, il mondo è colorato. Smile, bravo, non c'è far cattivo, la tua vita è G, Hadoopin e motorino, sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria, sembra un palco ma non è, stai rappando in sagrestia. Grazia plena, l'informazione piena di negatività che la vita c'ha a me.
Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfia bene. Se mi chiedi come va, va da paura. Se mi chiedi di cambiare chi te sembra. Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfia bene. Se mi chiedi come va, va da paura. Se mi chiedi di cambiare chi te sembra.
Oh, 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 oh.
Ecco, così proprio suonano i ragazzi. Insomma, questa era Piot e Kitty, così. Qua su Controradio, 21 e 14 minuti. No, stavo guardando queste uova di Pasqua, uova di cioccolato che sicuramente avete ricevuto più di uno, insomma, e quindi a un certo punto uno dice: ma vabbè, cosa me ne faccio di tutta questa cioccolata? E qualcuno direbbe: me la mangio, perché è molto goloso di cioccolata. Ma chi non è golosissimo di cioccolata, per esempio come me, almeno non in questo senso che prendo e sgranocchio magari un uovo di Pasqua? Ci sono tante ricette chiaramente alternative, perché si può sciogliere in qualche modo questo cioccolato e fare delle torte morbidissime, i vari strudel, insomma, anche caffè al cioccolato, i biscotti al cioccolato, tiramisù, chiaramente una serie di cose, da brownies davvero, che potete fare se vi siete magari stufati di prendere pezzo per pezzo dal uovo enorme, un uovo di Pasqua. Ma poi molto spesso sono grosse delusioni, perché uno ha no, tutto curioso per vedere cosa c'è dentro, e dentro ci sono delle sciocchezze molto spesso. Non lo so, magari se voi poi avete ricevuto qualche cosa bella nell'uovo, fatemelo sapere al 342 810 411. Saluto Enrico, saluto Tiago e altri ascoltatori, appunto, che hanno scritto su questo numero.
Here anymore. I'm leaving like a heart. I'm gonna walk through every doorway.
arriva un'offerta da non poter rifiutare, un pacchetto totale di 43 miliardi di dollari per un social network che è rimasto parecchio indietro rispetto ai numeri dei competitori, circa 217 milioni di utenti attivi almeno una volta al giorno contro il miliardo di utenti collezionati da Facebook e TikTok. Stiamo parlando di Twitter. Eppure la grande manovra iniziata da Elon Musk per comprare Twitter sembra essersi arenata. Dopo l'offerta avanzata in via ufficiale il 14 aprile, la società si è guardata bene dall'accettare i soldi dell'uomo più ricco del mondo a braccia aperte. Anzi, la prima reazione concreta è stata quella di avviare la strategia finanziaria nota come pillola avvelenata, un sistema che aumenta e rende più costose le azioni da acquistare per proseguire la scalata finanziaria a una società. Questa strategia per congelare le mosse di Musk non è stata però l'unica reazione di Twitter. Il social network si basa sul lavoro di circa 7.500 dipendenti abituati alla guida di Jack Dorsey. Tra i fondatori di Twitter, Dorsey si è distinto per un modo che è completamente opposto di quello di Musk. È sempre stato meno appariscente, è stato tra i primi a cominciare a rimuovere gli account che erano dediti a hate speech e soprattutto ha promosso una cultura del lavoro più rilassata della media delle Silicon Valley. I dipendenti di Twitter quindi hanno fatto trapelare da diverse fonti che l'arrivo di Musk non sarebbe ben accettato in azienda. Poi pesano anche le accuse di comportamenti discriminatori che riguardano diversi stabilimenti di Tesla. Pesa la preoccupazione per l'arrivo di una guida che sarebbe unica e autoritaria. E pesano anche i tweet più volgari pubblicati da Elon Musk, da quello in cui propone di cambiare nome alla società con i Twitter, gioco di parole volgarotto, a quello in cui prende in giro l'uso dei pronomi o l'attenzione alle minoranze. E quindi si vedrà appunto cosa succede, perché secondo un'analisi pubblicata da Bloomberg in questo momento la liquidità di Musk arriverebbe a 3 miliardi di dollari, una cifra ben lontana da quei 43 miliardi necessari per l'acquisizione. La maggior parte della ricchezza dell'imprenditore deriva dalle sue aziende ed è per questo che in certi periodi è molto fluttuante. Nel marzo del 2021, ad esempio, aveva perso 27 miliardi di dollari in una settimana dopo un aggiustamento in borsa del prezzo delle azioni di Tesla. Musk potrebbe recuperare i soldi necessari all'acquisizione di Twitter in vari modi, dalla vendita di azioni Tesla a un prestito bancario che ha come garanzia proprio le sue aziende. In entrambi i casi comunque si tratta di opzioni rischiose, quindi si vedrà come andrà a finire questa storia, ma comunque a noi cosa ne importa, tanto chi guida Twitter o qualche altro social ci cambia qualcosa? Direi proprio di no.
Quando viene la sera, il lunedì con Sania Lucic.
Nato nel 2002, oggi ha 20 anni. Aiuto, perché a me sembra che 2002 era ieri, eh. Vabbè, comunque forse anche per i Pearl Jam, insomma, perché è uscito questo brano che si intitola I'm Mine proprio quell'anno per album Riot Act. E allora ditemi adesso un po' cosa ne pensate di questa cosa. Appelmann è l'omino che compare sui semafori tedeschi, quindi in tutto il mondo penso sia più o meno uguale, rosso è immobile, no? Quando si deve fermare, e verde nell'atto di camminare. Ora però nella città di Dortmund è al centro di molte polemiche. Il Partito Socialdemocratico e i Verdi chiedono infatti le quote rosa anche per i semafori. Vorrebbero in pratica che i nuovi semafori rappresentassero anche figure femminili. È una questione di parità di genere, affermano. Io non aggiungo niente, aspetto appunto di sentire se voi avete da dirmi qualcosa a proposito. 342 810 411.
sei persa nel tempo, dentro gli occhi di un altro, sopra un'altra terrazza, in un'altra città, che non ti è ancora scoperta. E fai di tutto per non sbagliare, ma tutto sembra contro di te, e ormai non c'è più niente da cantare. Chissà dove sarai, finalmente risolta, forse già innamorata, forse ancora una volta. Chissà dove sarai, e se ti basta così. Immaginavi diversa, eppure sono contenta. In equilibrio perfetto tra tutto quello che ho perso e quello che ho scelto, e anche quello che ho sbagliato. Adesso tienilo per te, che stai iniziando già a dimenticare. Chissà dove sarai, finalmente risolta, e ti sei già innamorata ancora una volta. Chissà dove sarai, e se ti basta così.
Quanto riportato dal Independent, un direttore dell'Istituto di Medicina dell'Università dell'Ohio, che si chiama Jean Kiocolt Glasser, ha condotto una ricerca per dimostrare gli effetti delle discussioni di coppia a livello fisico e psicologico. Dopo aver reclutato 43 coppie sposate da almeno 36 mesi, di età compresa tra 24 e 61 anni, ha somministrato loro un test psico-attitudinale e un questionario relativo alla vita matrimoniale. Poi gli ha offerto un pasto ricco di grassi e calorie. Successivamente ha interrogato le coppie maggiormente insoddisfatte del proprio matrimonio su tematiche in grado di generare forti contrasti, inducendole alla discussione. I soggetti che avevano discusso hanno bruciato in media 118 calorie in meno rispetto a coloro i quali non si erano resi protagonisti di alcun, appunto, litigio. La conclusione dei ricercatori pertanto è stata che a causa di frequenti litigi con il proprio partner, una persona potrebbe aumentare di peso fino a 5 kg all'anno. Io pensavo completamente opposto, no? Più sei nervoso, più litighi, magari poi perdi il peso. Ma voi immaginate un ragazzo al quale la fidanzata ha distrutto la PlayStation con la macchina, è semplicemente passata sopra con la macchina. Questa era una vendetta da parte di lei, perché, stando alle sue parole, era dipendente lui dal mezzo tecnologico e responsabile delle loro frequenti discussioni. Ma secondo me sotto sotto lei lo faceva perché ingrassava. Avrei detto questo, scherzi a parte, ma uno deve scherzare, insomma. Poi a quest'ora, dai, Pasquetta, ci vuole un po'. Six. di questo ragazzo francese Louis, che è un giovane cameriere che comunque abita nel sud-est della Francia e ha deciso, visto i prezzi della benzina che sono andati alle stelle, di affrontare appunto questa recente impennata del costo dei carburanti con una soluzione per lui molto ecologica, però è ovvio che se lo può anche permettere perché va al lavoro con il cavallo, insomma. Però in primis bisogna possedere un cavallo e non è una cosa così semplice, insomma, anche averlo dove metterlo, mantenimento, eccetera eccetera. Poi o lo possiedi o lo noleggi, però i costi sono comunque abbastanza, direi, alti, per cui non sono tanto sicura che lui possa veramente in qualche modo risparmiare. Però lui appunto vive in un paesino piccolino, immaginate adesso improvvisamente tutti che vanno in giro con i cavalli, oltre che, va bene, sarebbe in qualche modo molto romantico, niente da dire, però immaginate proprio tanti, sembra tornare indietro, che per certi versi, vi devo dire, non sarebbe male.
يا رايح وين
ammettere che mi è sempre piaciuta moltissimo la musica araba, qualcosa insomma che un po' ti fa muovere, dai. Questo era Rashid Taha con Yara Yah, così si intitola appunto questo pezzo che abbiamo sentito qua su Controradio. Lui non è più tra di noi, però la musica, come dopo tutti che sono rimasti appunto con qualcosa che ci hanno lasciato come eredità, è sempre qua con noi. Dylan Siegel è un bambino di 7 anni che ha scritto un libro dal titolo Chocolate Bar, cioè barretta di cioccolato, per aiutare il suo amico e compagno di scuola a guarire dalla grave malattia da cui è affetto, riuscendo a guadagnare, o meglio a raccogliere, no, a guadagnare, perché ha venduto il libro, $1,000,000. Questo suo amico Iona soffre di glicogenosi di tipo B1, una rara malattia metabolica per cui il fegato assorbe gli zuccheri senza però rilasciarli. Qualora il bambino non si alimentasse di continuo, correrebbe il rischio di ipoglicemia e nel peggiore dei casi potrebbe cadere in coma. Per vivere, Jonah deve assumere 12 pasti giornalieri somministrati in forma liquida con un tubo nello stomaco. Il migliore amico di Jonah, Dylan, voleva fare qualcosa per aiutarlo, così ha deciso di scrivere un libro che, inizialmente stampato in 200 copie, ha avuto un successo inaspettato ed è stato ristampato tantissime volte fino ad essere venduto in tutte le scuole dei 50 stati americani e in altri 42 paesi del mondo. Il ricavato è stato devoluto allo Shands Children Hospital dell'Università della Florida per aiutare Jonah e tutti i bambini affetti da questa malattia. Ma io stasera sto perdendo la voce. Speriamo di no. Comunque Dylan, molto felice di questi risultati ottenuti, ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi coetanei. Se sognate di fare qualcosa di giusto, fatelo, dice lui. È possibile ed è bello come una tavoletta di cioccolata. Insomma, questo è un grande insegnamento di questo ragazzino per tutti noi, anche adulti. Io sono molto contenta che ci ascoltano anche dalla Croazia in questo momento, dalla Dalmazia, dalla città di Šibenik, meglio Šibenik, e quindi io saluto Dado e Emira. Come Emira.
There in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home.
Questo è uno di quei brani che io di solito ascolto proprio a volume altissimo. Pink Floyd, Hey You, alle 21:51 minuti e dunque occhi al cielo intorno al 20 aprile, perché le ultime due volte, adesso vi racconto di che cosa, risalgono al 2016 e 2018. Ci attendono quindi albe fantastiche in ammirazione di ben quattro pianeti allineati in cielo: Giove, Venere, Marte e Saturno. Spettacolo visibile a occhio nudo con un cielo sereno. Adesso io ho visto che nei prossimi giorni piove, quindi altro che cielo sereno. Comunque, in queste mattine è possibile osservare quasi tutti i pianeti visibili a occhio nudo, spiega Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope, che poco prima dell'alba, guardando verso est, appaiono allineati, quasi materializzando la linea dell'eclittica delle costellazioni dello zodiaco. Nella mappa, il cielo del 20 aprile alle 5:40 circa, quindi una sveglia così non proprio comodissima, ma che comunque ci permette appunto questo spettacolo raro e affascinante. Poi dal 24 aprile arriva anche la Luna, dando il via a tre giorni altrettanto spettacolari con le congiunzioni Luna-Saturno il 24 stesso, poi Luna-Saturno-Marte il 25, Luna-Marte il 26 aprile e Luna-Venere-Giove il 27. E così appunto potete un po' stare con il naso all'insù e guardare le stelle. Cari ascoltatori, a quest'ora alle 21:56 minuti, fatemelo sapere a 342-810-411 se avete voglia, appunto questo lunedì di Pasquetta, se è l'ultimo giorno di riposo per voi e quindi domani si torna al lavoro, oppure no, oppure avete fatto un ponte lunghissimo, insomma chissà dopo due anni così difficili e pesanti, insomma, cosa si è scelto per appunto queste vacanze di Pasqua. Allora, a allo zoo di Berlino c'è stata una grandissima festa qualche giorno fa, c'è una tenerissima foto perché è stata fatta una grande torta tradizionale con riso, frutta e verdura per celebrare i 65 anni di Fatou, la gorilla più vecchia del mondo, che lentamente si avvicina alla sua torta di compleanno con una, diciamo, amarissima consapevolezza, cioè che quella consapevolezza di aver trascorso più di 60 anni nello zoo, insomma, quindi praticamente non è stata mai libera. Invece per gli addetti dello zoo Berlin si tratta di un evento eccezionale che non fa altro che renderli ancora più fieri e contenti del loro lavoro di conservazione della specie. La distruzione del cui habitat naturale e la caccia che ne ha drammaticamente ridotto le popolazioni in natura. Ogni giorno siamo felicissimi che Fatou sia con noi e speriamo di poter festeggiare con lei ancora altri compleanni. Questo ha affermato la responsabile Christian Aust nel post condiviso dallo zoo su Facebook, che mostra l'anziana gorilla assaporare la sua torta al centro della sua area. Comunque queste immagini, diciamo, ci dovrebbero farci sorridere e gioire, in realtà sono di una tristezza infinita, comunque anche se può essere velata, sembrare appunto velata, è molto molto evidente, anche perché per lei il più grande regalo sarebbe forse la libertà, anche se poi uno si domanda, saprebbe comunque comportarsi una volta uscita dallo zoo, visto che è praticamente tutta la vita che vive lì.
Una tavola tra due montagne, e se balli sulle onde del mare io ti vengo a guardare. Prendi il cielo con le mani, vola in alto più degli aeroplani, non fermarti. Sono pochi gli anni, forse sono solo giorni, e stan finendo tutti in fretta in fila, non ce n'è uno che ritorna. Valla non aver paura, se la notte è fredda e scura, non pensare alla pistola che hai puntata contro. Balla la luce di mille sigarette, di una luna che ti illumina giorno. Balla il mistero. Fallo tornare indietro. Balla anche per tutti i violenti, veloci di mano e coi coltelli, accidenti. Capissero vedendoti ballare di esser morti da sempre, anche se possono respirare. Vola e balla sul cuore malato, illuso, sconfitto, poi abbandonato.
senza amore. L'uomo che confonde la luna con il sole, senza avere coltelli in mano, ma nel suo povero cuore. E stancarti a ballare al ritmo del motore, alle grandi parole di una canzone, canzone d'amore. Ecco il mistero, sotto un cielo di ferro e di gesso, l'uomo riesce a amare lo stesso, e ama davvero, senza nessuna certezza.
Quando viene la sera, solo per te, su Controradio.
ce la facciamo a fare da soli. Sometimes you can't make it on your own. Questi sono U2 dall'album How to Dismantle an Atomic Bomb. Era il 2004. A molti Bono degli U2 proprio non piace. Questo io non lo sapevo. Poi pian piano ho scoperto che si tratta proprio di un'antipatia viscerale, un'irritazione che davvero sembra, diciamo, a livello razionale del tutto immotivata, anche perché Bono che male ha fatto, insomma, per risultare così antipatico a tante problemi. Nessuno, probabilmente, anche perché Bono non offende, non fa male a nessuno, si batte sempre per le giuste cause, sembra più Bono tra i buoni, insomma, e comunque si vede che per qualche strano motivo a qualcuno proprio non va giù, e quindi chi meglio di Noel Gallagher, appunto, poteva spiegarci per quale motivo non piace Bono Vox. Lui dice: mi sento un po' frustrato quando le persone dicono non mi piacciono gli U2. Io rispondo: no, quello che stai dicendo è che non ti piace Bono. Non intendi dire che non ti piace nemmeno una singola nota delle loro canzoni. È una sciocchezza, non ha senso. Vi dirò quello che ho detto anche a Bono: a nessuno piace un benefattore o chi si comporta bene. A nessuno. Ecco perché io piaccio alla gente, perché sono uno che fa cose brutte. Voi siete d'accordo con Noel Gallagher, insomma? A voi piace Bono? Oppure anche voi nutrite qualche antipatia nei suoi confronti? E siete d'accordo che molto spesso le persone che sembrano troppo buone per qualche strano motivo risultano le persone anche un po' false e quindi antipatiche? Che mondo malato, insomma, che cose strane.
No, non lo so. Come fare, come fare a dirtelo? Non lo so. No, non lo so. Come faccio, come faccio, come faccio a dirtelo? Non lo so. Che ci ho provato a mordermi le mani, a dirmi almeno aspetta sia domani, che la notte si sa porta consiglio. Mi sveglio, uno sbadiglio, forse non avrò più voglia di gridarti che non ti amo più, non ti voglio più, non ho più nemmeno voglia di farmi toccare da te, toccare da te. No, non ti amo più, non ti voglio più, non ho più nemmeno voglia di fare. Il momento in cui bisogna essere lucidi. Sì, lo so che una coppia è fatta di compromessi, che no, non può andare sempre tutto alla grande, che ci sono momenti in cui le domande a cui non troverai mai una risposta, forse è meglio non farsele poi. Cosa credi, non ci voglia sacrificio stare insieme anche accettare il dentifricio tutti i giorni senza il tappo, e se diventi matto tanto meglio, tanto. Ci ho provato a mordermi le mani, a dirmi almeno aspetta sia domani, che la notte si sa porta consiglio. Mi sveglio, uno sbadiglio, forse non avrò più voglia di gridarti che non ti amo più, non ti voglio più, non ho più nemmeno voglia di farmi toccare. Se dovrei accettare questa sensazione di vuoto e fastidio, di morte interiore. Non ti voglio fare male, non ti voglio fare male, ma no, non ti amo più, non ti voglio più, non ho più nemmeno voglia di fare.
molto sincero Diodato in questo brano che si intitola Non ti amo più. È una mostra davvero particolare quella al Museo Nazionale del Prado. È allestita fino al 3 luglio l'essenza di un dipinto che fa respirare un celebre quadro grazie a 10 fragranze create appositamente. Il dipinto in questione è di due veri assi della pittura, Jean Brueghel e Peter Paul Rubens. Si intitola Il senso dell'olfato e fa parte di una serie chiamata I cinque sensi. Nel dipinto Venere annusa un mazzolino di fiori che Cupido le porge. Tutto intorno pullulano fiori, alberi, oggetti legati al mondo dei profumi come guanti, contenitori profumati, bruciaprofumi, recipienti per distillare le essenze. E così tutti i profumi che i visitatori possono adesso sentire grazie a una tecnologia chiamata Air Perfume è creata dalla società Puig con la Perfume Academy Foundation. 4 diffusori posti su touchscreen interattivi permettono infatti di annusare gli odori solo rappresentati nel dipinto tra aromi di fico, gelsomino, rosa, iris e narciso. Noi davvero non sappiamo più cosa inventarci veramente, però dai, è una bella esperienza. There Goes My Miracles, Bruce Springsteen, dal suo album Western Stars, era il 2019, ma questa sera si ascoltano tutti i Balcani, insomma anche da Belgrado in questo momento, e questo mi rende veramente molto molto felice, anche perché vedete internet quante cose buone ci ha portato, insomma. 22:18 minuti, lo sapete quel progetto Big Bench, di quelle panchine giganti che ci sono in giro? Allora, in Toscana ci sono 6 panchine giganti del Big Bench Community Project, così si chiama proprio questo progetto, che è un po' è in tutta Italia, insomma, ma non solo. E allora dove si possono trovare? C'è una panchina gigante di Castiglion Fibocchi, poi di Careggine, di Gaiole in Chianti, Piombino, Stazema e Pietrasanta. Lì potete trovare queste panchine, appunto, che insomma sono molto divertenti, si possono appunto ammirare i paesaggi da una prospettiva diversa e si possono fare anche delle belle foto. Quindi questo potrebbe essere un'idea per il prossimo weekend.
Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare. E chi se ne frega se è sesso, se è amore. Conosco la tua pelle, tu conosci il mio odore. Che poi chi l'ha detto che è peggio un culo di un cuore? E che serve una canzone per parlare d'amore. Ma non confondo. Ma non è più tempo. E senza perdere il senso dell'orientamento quando fuori ti davanto. Per due che come noi non si son persi mai. E che se guardi indietro non ci crederai. Perché ci vuole passione. Vuoi fare un bambino o lo faccio io? Se ti fa piacere so farlo da Dio. Oppure vorresti che fossi tuo padre per stringerti al petto e cantarti le fiamme. E chi se ne frega di Jung o di Freud? Non siamo dei santi, dai, sbagliamo anche noi. E a volte è anche bello trattarsi un po' male, dormire di schieno per poi farsi abbracciare. Confondere l'amore e l'innamoramento che ormai non è più tempo. E senza perdere il senso dell'orientamento quando fuori ti davanto. Per due che come noi si son persi mai. E che se guardi indietro non ci crederai. Perché ci vuole passione dopo 20 anni a dirsi ancora di sì. E stai tranquilla, sono sempre qui a stringerti la mano. Ti amo. Andiamo.
Due, che come noi, Bruno Risas qua su Controradio. 22:23 minuti, domani ci sarà una bellissima giornata, se siete ancora in ferie potete appunto approfittare e andare in giro. Ho appena scoperto un blog che si chiama borghi.toscana.it di Andrea Luca e Nicolò, questa giovane coppia che ha creato una mappa della Toscana, inizialmente a uso interno con numerosi borghi e luoghi di interesse, e poi hanno deciso appunto di di condividerla con tutti, e adesso c'è appunto borghi.toscana.it, perché no? Io vi ricordo anche che c'è controradioclub.it, quindi ci sono un sacco di cose che potete anche acquistare lì come dei regali molto molto simpatici, oltre ad aiutare appunto la nostra radio, ma questo sicuramente lo sapete già.
You never thought that I could ever do it better. That as a woman my job is only for cutting peppers. And cause I'm different that I will crumble under the pressure. But I'm the diamond that you will struggle to ever measure. When you're ready, protect your eyes from the shine. And when you address me, know you're talking to the divine. It's in your interest for you to fall in line. If you can't take orders, then you'll be on the decline. There's nothing that can get past me, I guarantee. And nowhere colder than dark scenes that I have been. I've dug deep inside to find the key and open the doors that they're using to stop me. But I'm free and I can never be chained. I'm beat, so put respect on my name. They compete, but I'm the best in the game. Repeat, I'm the best, stay in your lane. Is a man's world, but men have fallen. And when they get up, it's me that they are always calling. Pride comes before the fall, you know the rule. Your ego will drive you, cause I'm the fuel. On your marks, get set to keep up from the very start. I'm up and stuck, so you should play your part. I'm the leading role, I do it for the art. Be more than patient, now we're sick of waiting. Time's up, we're equal, there's no more debating. We're on a new level, and you're still updating. With every move we stay innovating. Not a fact that we will ever walk away from. We got the power that can change what has been done. Yeah, we're breaking necks until the game's won. So if you're ready, then get steady right at the gun.
Sono i Calibro 35, Ready Steady featuring May, Aria, qua su Controradio alle 22:26 minuti. Questo vuol dire che siamo arrivati alla fine per questo giorno di Pasquetta, lunedì 18 aprile. Allora, ho fatto lo scambio, appunto, come vi accennavo già venerdì con Mirko, quindi domani ci sarò ancora io, ma poi lui a posto mio mercoledì e poi giustamente giovedì, come sempre, io farò un salto a Venezia perché c'è la Biennale. Per cui mi sentirete ancora domani dalle ore 20:30. Vi auguro una buona notte, grazie per l'ascolto e grazie per tutti i messaggi che avete inviato. Ciao da Sanja Lucic.
A lazy rain am I, the skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the moon. The secret life of blue, a personality I never knew. Get it on. My grito with a tongue, the archers on the run.
sailing on a censorship, riding on a Hitler's horse.
Stai ascoltando Controradio.